Sono le 19.43, questa è Radio X Extra Live del martedì, Davide Caveras in regia, Andrea Prost al microfono e adesso, come vi avevamo detto all'inizio, in apertura di trasmissione, abbiamo in collegamento Mohamed Ba. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a tutti voi e ai radioascoltatori.
Allora, ci diamo del tu così facciamo prima. Okay.
Va bene.
mi permetto di darti del tu. Tu farai uno spettacolo nell'ambito del Festival della Notte dei Poeti. È un reading tratto da un romanzo tuo che si chiama Il Tempo dalla mia parte. Prima di parlare dello spettacolo, però, volevo parlare un po' di te, insomma, perché tu esattamente vieni dal Senegal.
Sì, dal Senegal. Sono senegalese e vivo e lavoro in Italia ormai da 15 anni, quindi posso affermare di essermi gradevolmente italianizzato. Tuttavia, però, non bisogna mai scordare che il tronco d'albero in acqua ci sta secoli, non per questo diventa un coccodrillo, ecco.
Bellissima questa. Senti, tu però in Europa non sei arrivato direttamente in Italia.
No, ho circumnavigato un po' tutto il continente, avendo sempre come base fissa, è ovvio, la Francia, perché per i legami storici, perché la Francia, essendo stata quella realtà sociale, culturale e politica che un po' ci ha trascinati, certo, in tutte le vicissitudini sue, tra cui le guerre e tutto il resto. E quindi per noi diventava anche una meta naturalmente ambita, ma da lì poi ci si accorge che quello che ci appare dalla distanza spesso non coincide con la realtà, e questo ha fatto sì che dalla Francia si andava perlustrando i paesi confinanti a cercare quella terra promessa,
ecco,
che in realtà non esiste.
Questo è vero per tanti che guardano la realtà attraverso i media, no? E immaginano sempre quello che poi un po' non è. Perché la Francia per te com'era prima che ci arrivassi? Che cosa rappresentava?
La Francia per me, perché io ho sempre pensato che il Senegal fosse quel bambino nato dalla Francia, la cui ostetrica si scordò di tagliare il cordone ombelicale. Invece una volta giunto lì, perché la Francia si impara a conoscerla già attraverso la scuola,
certo,
la letteratura,
la lingua,
musica,
certo,
la filosofia, tutto è impostato su quella realtà culturale, perfino la nostra Costituzione è una copia di quella francese, di conseguenza è un paese di cui sai tutto,
certo,
ancora prima di andarci.
E di cui ti consideri in qualche modo parte.
E parte, come no?
Certo.
Sì, perché se tutto quello che respiri, mangi, vesti, immagini, rifletti, etichettata Francia, è chiaro che ti identifichi cittadino di quel paese.
Certo.
Senti, una volta giunto lì...
Qua in che anno sei arrivato lì?
Io avevo 17 anni quando andai via dal Senegal, ora ne faccio 50, quindi il che significa che ho vissuto molto di più in Europa che in Africa.
Che in Africa, quindi insomma erano i primi anni 80, diciamo,
sì,
grosso
sì,
modo.
Sì, sì, sì.
E poi invece quando sei arrivato in Italia, mi hai detto che ci sei da 15 anni, quindi insomma hai trovato la tua dimensione in Italia.
Ma la dimensione non la troviamo mai,
no.
Perché ogni volta che pensiamo di avere un obiettivo, in realtà cerchiamo noi stessi, e ogni volta che pensiamo di aver raggiunto quell'obiettivo ci si accorge che ce ne sono tanti altri che ci aspettano. Di conseguenza io mi fermo e guardo la parte più bassa del mio corpo per accorgermi di non avere radici, ma di avere gambe. Di conseguenza sono fatto per camminare, e camminando si incontra e ci si scontra anche.
Certo. Senti, adesso parliamo dello spettacolo, che è Il Tempo dalla mia parte, sarà un reading con le musiche del violoncellista Marco Ravasio. Diciamo subito che, come tutti gli altri spettacoli della Notte dei Poeti, inizia al tramonto nel Teatro Romano con le rovine, quindi insomma chi non c'è mai stato deve assolutamente andare, ma in questo paesaggio meraviglioso e idilliaco tu parli di un tema che è anche molto attuale sempre, purtroppo, cioè che è quello di tutti quelli che in maniera più tragica sono arrivati in Europa e continuano ad arrivare in Europa attraverso i viaggi della speranza a Lampedusa, no?
Sì, no, il testo mette al centro la sperequazione che oggi c'è nel mondo, perché abbiamo un mondo diviso in due poli, se da una parte abbiamo un gruppo di paesi, di stati che controllano l'80% delle ricchezze, dall'altra parte abbiamo solo l'80% della popolazione mondiale che si contende il 20% delle ricchezze. È chiaro che poi il risultato della povertà estrema porta anche alle mortificazioni, asservimento, corruzione, le negazioni di diritti elementari dell'individuo. Di conseguenza si punta lo sguardo verso là dove pensiamo ci siano le condizioni migliori per non solo liberarsi, autodeterminarsi, ma successivamente aiutare anche gli altri rimasti indietro a liberarsi anche loro. Ma è del tutto normale e naturale, se la scimmia avesse tutto quello che occorre sui alberi per vivere bene, mai avrebbe pensato di scendere per terra. Lo fa perché giustamente è costretta.
Certo.
Il problema è che io ho voluto, attraverso questo lavoro, invitare i miei fratelli e amici italiani a fermarci un attimo e guardarci dentro, perché quanto colpì noi un tempo colpisce oggi l'Italia. Il problema è che se una memoria collettiva non ha cittadinanza nella quotidianità, spesso condanna i soggetti a ripetere gli errori commessi nel passato.
Certo.
Perché c'è una brutta malattia in Italia che si chiama amnesia.
Eh già, sono perfettamente d'accordo. Gli italiani si sono dimenticati, per esempio, che sono sempre stati un popolo di grandi migranti, cioè con grandi sofferenze. Gli italiani ce ne sono dappertutto, soprattutto in Sud America, negli Stati Uniti, insomma, in Australia, se ne trovano dappertutto. E non è che tutti sono arrivati col biglietto di prima classe,
anzi
quasi nessuno.
Ci mancherebbe, basta pensare a centinaia e centinaia di persone sulle navi per settimane ad affrontare l'Oceano Pacifico.
Certo.
Tra Genova e Rio e finire nelle piantagioni di caffè di Bono Esperanto.
Esatto.
Ci si dimentica delle persone calcate sui treni come bestie da Reggio Calabria a Torino per finire incatenate per 40 anni al montaggio di una Fiat.
Esatto.
Tutte queste cose qua non hanno cittadinanza nella quotidianità, quindi il giovane italiano oggi penso che l'Italia sia sempre stato questo. E il libro nasce proprio per dire a tutti: guardate che quanto vecchio sembra il mondo, il futuro sorge sempre dal passato, e chi non ha passato non può capire il presente e non può minimamente pretendere ad un futuro.
Hai detto il libro perché giustamente questo spettacolo, questo reading è tratto da questo tuo libro che porta lo stesso nome, no?
Sì,
senti, tu esattamente racconti le storie che sono delle vere e proprie tragedie, di persone che sono costrette a varcare il Mediterraneo, ma che magari hanno viaggiato molto nell'entroterra Africa, da uno stato all'altro, prima di arrivare sulla costa che poi li porta con, come dicevi tu, la negazione dei diritti minimi elementari.
Non solo, mette anche al centro le contraddizioni che ci sono nei vari governi europei, perché quando uno Stato, dopo aver arruolato centinaia di migliaia di persone che non c'entravano niente con le sue guerre, le porta a difendere i suoi confini, a riacquisire la libertà e tutto il resto, parlo dei tirailleurs senegalesi, perché questa settimana occorrono il 100 anni della prima guerra mondiale. Allora, quei senegalesi che hanno perso la vita per ridare alla Francia l'espressione del diritto, no? Perché li hanno liberati dalle orde hitleriane, come si fa a considerare un senegalese in quel paese straniero
certo,
e doverlo processare? Quindi il protagonista del romanzo si ritrova lì perché è aiutato anche in un certo senso dai racconti che aveva avuto del passato tra il Senegal e la Francia col rapporto morganatico. Arriva lì invece, si ritrova a dover essere processato perché illegale.
Senti,
e allora lui, essendo nipote del suo nonno, che è un griot, cioè incantatore, colui che ha il dono del verbo, rifiuta un avvocato e decide di difendersi da solo.
Ho capito. E il titolo, ce lo spieghi un attimo il titolo, Il tempo della mia parte?
Il tempo della mia parte è un po' la sfida del mondo contemporaneo, perché ci sono due alternative che ci si mette dinanzi quando noi ci allontaniamo dai nostri affetti, dai nostri effetti. Uno è rincorrere subito l'avere e l'altro è rincorrere prima il sapere. E io quando stavo per andare via, mia madre non ce la fece ad accompagnarmi, sai, le donne sono sempre le donne, troppo forte il dolore per il distacco, ma il nonno no, il nonno mi accompagnò e mi dice fai un bel viaggio, ma ricordati, ti capiterà sempre di ritrovarti in mezzo a tanti altri e di vederli rincorrere l'avere, lasciali andare e vai a rincorrere il sapere, perché prima o poi sarai tu a dover gestire ciò che avranno trovato gli altri.
Il ecco. Nonno molto saggio.
Eh sì, è anche protagonista del romanzo, perché è lui che apre la discussione su questo, perché il nonno rappresenta l'Africa di un tempo che non risulta nei libri di storia, l'Africa poco conosciuta, perché c'è soltanto il latte esotismo che da questa parte...
O comunque quella che raccontano come al solito i vincitori, gli occidentali, gli europei.
Appunto, io ho voluto un po' aiutare a decolonizzare l'immaginario. È per dire che avremmo potuto pensare di essere legittimati ad odiare, perché siamo passati dalla schiavitù alla schiavitù degli aiuti, e nonostante quello siamo andati oltre il dolore per dire che la povertà estrema non è una malattia incurabile, ma per sconfiggerla abbiamo bisogno di camminare insieme. E quindi il racconto si chiude con una fiaba di speranza, perché il protagonista musulmano, africano, arriva in Italia, non conosce la lingua e riesce ad impararla ascoltando Radio Maria, è un segno di apertura.
E grandissima apertura, perché per ascoltare Radio Maria anche un italiano doc ce ne vuole, no, vabbè.
E non solo, e alla fine anche dalle voci che tremendamente gli appaiono dal fondo del mare lungo la costa Lampedusa, e lui riesce a trasformare tutto quel dolore, tutte quelle lacerazioni in un canto dell'amicizia e del camminare insieme, riscrivendo i 10 comandamenti, adattandoli all'interculturalità, cioè non nominare la nazionalità degli altri in vano.
Ma che bello, bellissimo. Mohamed Ba, io ti faccio intanto i miei personali complimenti, ti ho ascoltato davvero in maniera molto, molto affascinato, credo anche
grazie, tutti
gli ascoltatori. Allora, per incontrarti, ricordiamo che tu sarai venerdì 18 luglio al tramonto del sole, quindi intorno alle 8,
sì,
al Teatro Romano di Nora, che è un posto meraviglioso, che è un posto che è pregno di storia, racconta tanta di quella storia, tra le altre cose, di viaggiatori, di mare, di gente che lì si è incontrata, si è scontrata, insomma, una storia di una civiltà multietnica e multistratificata, come la nostra civiltà.
Sì, sono quei luoghi che ci insegnano che la diversità non è un difetto della natura,
ma è un grandissimo pregio. Allora ci vediamo venerdì a Nora, a partire dalle 20 al tramonto.
Dalle 20. Va bene,
grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie mille. Grazie a te.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide.